Siamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Fidiamo questo nuovo anno e questo è anche il primo incontro del nostro ritrovarci in ascolto della parola all'intercessione di Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora andiamo avanti con il nostro racconto di Giuseppe, il cosiddetto ciclo di Giuseppe e dei suoi fratelli. E prima della sosta avevamo letto fino al 41, se non sbaglio, no? Adesso riprendiamo dal 42. Ecco, la volta scorsa c'è col capitolo 41 da una parte, come dire, in una parabola che prima era stata di discesa, cioè Giuseppe che viene messo in una cisterna, no, da parte dei suoi fratelli, che Giuda, ricordate, è quello che dice vendiamolo. Ruben dice no, non vendiamolo, mentre stanno decidendo cosa farne, con l'intenzione di venderlo o di ucciderlo, cioè come ricordate passano gli Ismailiti che lo trovano, lo prendono e lo vendono ai Madianiti, quindi, e Giuseppe continua quindi la sua discesa in Egitto, dove c'è una risalita legata al fatto che va schiavo, servo, no, nella casa del capo delle guardie del faraone, che lo apprezza, nota le sue capacità e gli dà il posto di maggiordomo principale della casa. Le vicende legate alla concupiscenza, alla bramosia della moglie della guardia, a cui Giuseppe rifiuta di concedersi, lo fanno riprecipitare giù in un carcere, e qui allo stesso tempo ha la possibilità anche lì di farsi apprezzare per le sue capacità, in quanto poi il capo del carcere lo pone come aiutante, no, per aiutare alcuni prigionieri. Sappiamo le vicende che poi lui interpreterà dei sogni di due alti funzionari che erano caduti in disgrazia, uno dei quali si risolleverà, l'altro invece andrà giù. E passando il tempo, questo funzionario che immediatamente non ricorda, ricordate che Giuseppe gli aveva detto quando no, tu sarai, ricordati di me, lui dice sì, ma poi no, non sarei, sarà quando in una situazione di crisi annunciata nei sogni del faraone, no, ricordate che è inquieto perché sogna queste vacche che ora sono grasse, ora sono magre, che vengono dal Nilo, eccetera, eccetera. E questo funzionario si libererà in mente, ma dice, ma io in carcere c'era uno che è un ebreo, eccetera, eccetera. E questo, naturalmente, come sappiamo, significherà per Giuseppe la risalita in posizioni tanto alte che diventerà secondo rispetto al faraone. Cioè, prima il faraone e poi c'è lui. Il faraone tanto lo apprezzerà da mettergli in mano la gestione della crisi, se diciamo così, che si preannuncia. Lui si sposa e avrà dei figli, sposerà un'egiziana e appunto ed avrà dei figli che chiamerà appunto Manasse, dice il capitolo 41, perché Dio mi ha fatto dimenticare ogni affanno e tutta la casa di mio padre. E secondo lo chiamò Efraim, perché disse, Dio mi ha reso fecondo nella terra della mia afflizione. Allora, innalzato, però al costo di diventare un egiziano, al costo di perdere, cioè, la sua storia, no? Che è stata conflittuale, che è stata di un taglio, come dire, una ripartenza in una nuova vita diventando altro rispetto alla sua storia, che in qualche modo accantona, taglia, e nel nome che dà ai figli esprime questo, no? Cioè che Dio mi ha tirato fuori dall'afflizione facendomi dimenticare la casa di mio padre. vedremo che le vicende andranno a ritoccare questa parte che lui ha sepolto, ha messo sotto una pietra, no? Ha voluto dimenticare. E allora dice il capitolo 42 che Giacobbe venne a sapere che in Egitto c'è una carestia, arriva la carestia, ricordate quella che appunto Giuseppe aveva interpretato e aveva in qualche modo anticipato, e allora Giacobbe viene a sapere che in Egitto c'era grano. Perciò disse ai figli: perché state a guardarvi l'un l'altro? È interessante, no? E continuò: ecco, ho sentito dire che vi è grano in Egitto, andate laggiù a comprarne per noi, perché viviamo e non moriamo. Allora 10 fratelli di Giuseppe scesero per acquistare il frumento dall'Egitto. È interessante questa cosa, no? Che Giacobbe è attivo e stimola i figli a... che sembrano invece bloccati in un guardarsi l'uno con l'altro. Ricordate che avevamo lasciato questi fratelli che erano tornati, che avevano dato una notizia, avevano ingannato il padre, dicendo che appunto Giuseppe era stato ucciso da una bestia, e avevano creato un inganno con... E come questa situazione avesse creato anche, naturalmente c'è una, come dire, una colpa nascosta, che un segreto che non si può dire, e un segreto che tutti devono custodire, un segreto che crea un senso di colpa in ciascuno. Ricordate che Giuda si allontanò, quindi dice una situazione che continua tra i fratelli di... anche se hanno eliminato quello che era la pecora nera, quello che rubava l'affetto del padre Giacobbe, perché era, ma non hanno risolto la situazione familiare. E notate anche qui, continua questa patologia della famiglia, perché Giacobbe parla ai figli, ma i figli non parlano al padre. E questo era presente anche nei primi capitoli, no, di questo ciclo. Ricordate, questo, la patologia di una parola che non diventa dialogo, che viene gettata verso l'altro, ma che non ritorna, no, in una volontà di entrare in dialogo. Il padre parla e loro non rispondono e obbediscono al padre. Allora, 10 fratelli di Giuseppe scesero per acquistare il frumento dall'Egitto. E dice: quanto a Beniamino, fratello di Giuseppe, Giacobbe non lo lasciò partire con i fratelli, perché diceva che non gli debba succedere qualche disgrazia. Notate, partono 10, loro sono 11, ma Beniamino, Giacobbe non lo lascia partire. Si sta ricreando quella, probabilmente, no, anche così dal testo ci lascia intuire, quell'amore privilegiato per uno che lo stacca dagli altri. Ricordate che così siamo partiti, no? Giacobbe amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli, gli aveva fatto la tunica, no? E adesso anche qui possiamo capirlo in qualche modo, no? Beniamino, Giuseppe e Beniamino erano i due figli della moglie amata. Come queste cose poi hanno le conseguenze. Gli altri sono figli, sì, ma di una moglie che non ha amato, di una moglie che ha dovuto subire, e povera Lia non aveva neanche nessuna colpa di questo, no? E dall'altra parte i due figli dell'amata, di cui uno è perso, è morto. E dall'altra parte gli rimane Beniamino, che non lo lascia partire. Non lo lascia partire perché si è attaccato a lui, perché... E notate, no? Cioè, di lui teme una disgrazia, gli altri li manda, gli altri li manda, potrebbe anche succedere una disgrazia, ma ok, ma invece il figlio prediletto non lo manda, e vedremo come questo sarà problematico. Arrivarono dunque i figli di Israele per acquistare il grano, in mezzo ad altri che pure erano venuti, perché nella terra di Canaan c'era carestia. Giuseppe aveva autorità su quella terra e vendeva il grano a tutta la popolazione. Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui e gli si prostrarono davanti con la faccia a terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma fece l'estraneo verso di loro. Parlò duramente e disse: «Da dove venite?» Risposero: «Dalla terra di Canaan per comprare i viveri». Giuseppe riconobbe dunque i fratelli, mentre essi non lo riconobbero. Ecco, no, il testo ci presenta questo incontro. Loro vengono, vanno naturalmente dall'autorità costituita nell'Egitto per la vendita del grano, si prostrano davanti con la faccia a terra. Vi ricorda qualcosa questo? Cosa vi ricorda questa cosa che davanti a lui si prostrano con la faccia a terra? I sogni, il sogno di Giuseppe. Ricordate all'inizio quei sogni che Giuseppe aveva dei covoni, no? Che ciascun covone era di uno dei fratelli, il suo covone rimaneva in piedi e gli altri gli si prostravano davanti a lui, no? E vedremo questo sogno in qualche modo si sta, come dire, si ricorda, in qualche modo si sta realizzando, bisognerà vedere come. Perché vedete, Giuseppe li vede, li riconosce, ma fece lo straniero verso di loro, l'estraneo, lo straniero, e parlò duramente. Attenzione, qui Giuseppe avrebbe potuto, riconoscendo i fratelli, farsi immediatamente riconoscere, però non, immediatamente questo non è la scelta che naturalmente, sapendo i pregressi, sapendo il fatto che appunto loro lo hanno venduto, lo hanno, no? E lo hanno reso straniero, perché mandandolo in Egitto, allontanandolo da loro, e allora lui in qualche modo è, come dire, voi mi avete fatto straniero, bene, io sono straniero nei vostri confronti, no? E parlò duramente, questo parlò duramente è lo stesso verbo che nel capitolo 37, al versetto 18, quando, vi ricordate che sta arrivando Giuseppe, no? Perché il padre Giacobbe l'aveva mandato a dire: va a vedere la pace dei tuoi fratelli e poi torna a me, e portami una parola. Loro lo videro venire da lontano e complottarono contro di lui. Qui c'è lo stesso verbo, per cui è Giuseppe che complotta duramente. Come dire, c'è già forse qualcosa che si muove dentro Giuseppe, no? Rispetto ai fratelli, no? Qualcosa che sta nascendo, qualcosa che, attenzione, da una parte noi sappiamo, dall'altra parte, seguendo il racconto, non sappiamo ancora, il narratore non ce lo dice che cosa lui sta pensando, in qualche modo contro. E quindi gli dice: da dove venite? Risposero: dalla terra di Canaan per comprare viveri. Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, mentre essi non lo riconobbero. E allora Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto a loro riguardo. Vedete, comincia a ricordare i sogni, no? Anche lui, vedendo quella scena in cui i fratelli si prostrano davanti a lui, lui ricorda, il testo ce lo dice, questo sogno che aveva avuto. E comincia forse in qualche modo a cogliere che il sogno che aveva avuto, che lui aveva narrato, non aveva interpretato, non riusciva a interpretarlo, l'aveva semplicemente narrato. Qui in qualche modo riesce a cogliere che quel sogno non era qualcosa contro di loro, ma è qualcosa per loro. E questo vedremo, no? Cioè, che uno possa essere innalzato rispetto ai fratelli non per schiacciarli, ma per aiutarli. Voi siete spie. Voi siete venuti per vedere i punti difesi del territorio. Gli risposero: no, mio signore, i tuoi servi sono venuti per acquistare viveri. Noi siamo tutti figli di un solo uomo. Noi siamo sinceri. I tuoi servi non sono spie. Interessante, no? Questa, che cosa sta nascendo nel cuore di Giuseppe nel non farsi riconoscere subito e allo stesso tempo nel scegliere una strategia che parte immediatamente all'attacco, no? Vedremo. E quasi come a dire che per riconoscersi e per arrivare a ritrovarsi come fratelli ci deve essere un cammino. Il male fatto non può essere saltato. Il male fatto va elaborato da Giuseppe, ma anche dai suoi fratelli. È questo che lui tenterà di fare, no? E la fraternità non si costituisce, no, come dire, a volte in un cammino un po' di superficialità che tante volte, così, anche nella cultura che viviamo, nel mondo che viviamo, si può, anche per esempio in una parrocchia. Noi abbiamo una certa età e quindi ne abbiamo vissute un po' di... Però se ricordiamo quando eravamo più giovani, alcune volte anche nei gruppi parrocchiali, eccetera, ritrovarsi insieme, dire, ecco, si parlava di comunità, siamo comunità, che bello, facciamo comunità. Poi vivendo insieme venivano fuori le invidie, i tradimenti, le parole, i giudizi e normalmente c'era la delusione, no? E io pensavo che, No, è semplicemente che la fraternità è un'opera d'arte. La fraternità è un'opera d'arte. Che ci vuole anni e anni, cammini, come dire, il rialzarsi, il provare a perdonarsi, l'elaborare relazioni, non è così immediato. E allora vedremo che quello che immediatamente, adesso vedremo sempre più come Giuseppe elaborerà questo percorso, che cercherà di far fare ai suoi fratelli. E notate, non li chiama spie, li chiama spie e vedete loro immediatamente si difendono dicendo non siamo spie e allo stesso tempo cominciano ad aggiungere tante, come dire, giustificazioni non richieste e noi siamo tutti figli di un solo, no? Cioè, cominciano a dire di loro che è tipico di chi non c'ha la coscienza a posto. Perché se volete la spia è proprio quello che sfrutta le apparenze, si presenta come altro per poi, trarre gli altri in inganno. Ed è quello che loro hanno fatto con il loro padre. Tra l'altro chissà se questa cosa della spia non è qualcosa che anche Giuseppe sente che l'aveva fatto anche lui. Ricordate che all'inizio del racconto uno dei motivi per cui i fratelli, no, odiavano Giuseppe è che lui andava a raccontare al padre le cose di fratelli. E quindi, come dire, la coscienza a posto non ce l'ha nessuno. Non ce l'ha nessuno. Ciascuno è chiamato a fare un cammino. Ed è anche, questo credo che sia anche bello, perché questi racconti non ci presentano degli eroi. No? E dall'altra parte dei personaggi cattivi che alla fine della storia devono morire, no? E poi, come anche spesso anche nei film americani o nelle favole, dove allora il cattivo non è neanche il buono che lo uccide, no? Il cattivo si ammazza da solo, cioè nel senso che c'è questo duello finale in cui, no, allora alla fine il cattivo scivola oppure gli cade, per cui il buono non uccide neanche il cattivo si ammazza da solo. Bene, ecco, questa non è una favola, no? E allora anche qui questa cosa delle spie è qualcosa che ha a che fare con lui, ma che anche riporta a loro, no? E fra l'altro qui si dice su che cosa li sta attaccando Giuseppe, che siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio. Attenzione, letteralmente in ebraico sarebbe siete venuti a vedere le nudità del paese. Le nudità del paese. Ricordate che Giuseppe ha vissuto una nudità quando è stato spogliato della sua tunica e messo nella cisterna. Rimarrà nudo anche quando la moglie no, di Potifar lo cercherà di prenderlo e lui lascerà il vestito, no? E allora, come dire, questo ricordo di una nudità. E allora loro dicono: no, noi, mio signore, i tuoi servi sono venuti. Immaginate anche la situazione di questi che sono andati a comprare del grano, no? E semplicemente la loro idea era andare lì, comprare il grano e andarsene. Si ritrovano davanti a questo signore che inspiegabilmente, no, loro non lo riconoscono, no? Comincia, no, ad accusarli di qualcosa che immediatamente loro dicono: onestamente non lo siamo, anche se naturalmente qualcosa, no, di una coscienza non a posto ce l'hanno. E dice: 12 sono i tuoi servi, versetto 13, siamo fratelli, figli di un solo uomo, che abita nella terra di Canaan. Ora il più giovane è presso nostro padre, e uno non c'è più. Interessante, perché stanno raccontando questa cosa, no? Cioè, che cosa interessa all'autorità, a questo funzionario, alto funzionario egiziano, che li sta accusando di essere spie? Raccontare dei fatti, no, familiari, quasi come a dire, esatto, cioè è qualcosa che gli sta dentro, che devono tirar fuori, qualcosa che non hanno risolto. Giuseppe disse loro: le cose stanno come vi ho detto, voi siete spie, in questo modo sarete messi alla prova, per la vita del faraone voi non uscirete di qui se non quando vi avrà raggiunto il vostro fratello più giovane. Mandate uno di voi a prendere il vostro fratello e voi rimarrete prigionieri. Saranno così messe alla prova le vostre parole, per sapere se la verità è dalla vostra parte. Se no, per la vita del faraone, voi siete spie. Allora, vedete, Giuseppe comincia a pensare, no, e a imporre un certo piano, un certo percorso, no? Cioè, per provare che la vostra parola è vera, dovete ritornare da vostro padre, prendere quel fratello che dite che avete lasciato, quando lo riporterete io vedrò se la vostra parola è vera, se la vostra parola è affidabile, che fra l'altro è il problema della fraternità. Riuscire a dire delle parole vere e che siano affidabili. Ricordate che tutto si è giocato sulla menzogna della parola, che non dice la verità, no? Giuseppe è stato sbranato da una bestia feroce. E allora è questo cammino di poter arrivare a una parola vera. E ricordate che Giuda l'aveva iniziato questo cammino, no? Nella vicenda legata, l'abbiamo visto, no? Ai figli, ricordate, no? Ai figli. Tamar, capitolo 38, vi invito di nuovo a rivederlo, no? Cioè anche lì c'era una parola non vera, lui aveva detto alla nuora, no? Che il terzo figlio, i primi due erano morti, troppo giovane, no? Torna a casa, poi te lo darò, in realtà non aveva nessuna intenzione di dargli, no? Lui alla fine di tutta quella vicenda che sappiamo Tamar oserà fare, una vicenda poco edificante, poco etica, lei si travestirà da prostituta, lo sedurrà, eccetera, avrà un figlio, una coppia di gemelli fra l'altro, no? Lui alla fine dirà una parola vera: lei è stata più giusta di me. E allora, per cui c'è un cammino che loro hanno cominciato, no? Per cui voi rimarrete prigionieri, saranno così messe alla prova le vostre parole per sapere se la verità è la vostra parte, è dalla vostra parte. Attenzione, e li tenne in carcere per 3 giorni. E notate, qui lui aveva detto: mandate uno di voi, rimarrete tutti prigionieri. Vedremo che poi Giuseppe cambia, cioè significa che sta pensando, e d'altra parte questi 3 giorni che li tiene prigionieri saranno per lui motivo, no, tempo, meglio, per poter meglio elaborare la strategia. Questa, li tenne in carcere per 3 giorni, in ebraico c'è una parola nella costruzione di questa frase che ha la stessa radice del nome Giuseppe, per cui letteralmente si potrebbe dire egli giuseppizzò, non si usa, no? Ma lì giuseppizzò, cioè gli fece passare quello che, almeno un po', quello che lui ha passato. Interessante questo, no? Lui è stato prigioniero, lui è stato venduto, eccetera. Allora in qualche modo, almeno per 3 giorni, vuole fargli, no, provare qualcosa di quello che lui ha provato. E lì Giuseppe Izzò. Anche qui è una, come dire, un percorso che, no, che Giuseppe cerca di far fare in maniera anche dura, in maniera anche dura ai propri fratelli, per ritornare in una via di fraternità. E dice, il terzo giorno Giuseppe disse loro, fate questo e avrete salva la vita, io temo Dio. E, vedete, comincia, in questo racconto di Giuseppe pochissime volte viene fuori Dio, qui viene fuori Dio. Cioè, come dire, quello che vi sto dicendo lo dico perché temo il Signore e vi invito a fare altrettanto, a temere il Signore. Fate questo e avrete salva la vita. Io ve lo sto dicendo perché io temo Dio. Se voi siete onesti, sinceri, uno di voi, fratelli, resti prigioniero nel vostro carcere e voi andate a portare il grano per la fame delle vostre case. Poi mi condurrete qui il vostro fratello più giovane, così le vostre parole si dimostreranno vere e non morirete. Notate come ha cambiato? In un primo momento aveva detto rimarrete tutti prigionieri, uno tornerà e torni poi con il fratello, cambia. Tornino tutti, uno soltanto rimarrà prigioniero. E allora devono andare... Devono tornare col fratello, devono tornare col fratello. Come dire, la prova è legata alla possibilità di tornare col fratello, di non andare senza il fratello, di risolvere il problema del fratello, se volete, no? Che vedremo che sarà legato anche al problema del padre. E dice, così le vostre parole si dimostreranno vere e non morirete. Si dimostreranno vere. Qui in ebraico c'è il verbo che ha a che fare con amen. Sapete che amen in ebraico non è così sia, come noi utilizziamo tante volte la parola, ma in ebraico è così è. Quindi in qualche modo come dire che se le vostre parole sono... così come dicono di essere, attenzione, in ebraico la emet si dice verità e ha l'idea, dato che l'ebreo antico ha bisogno sempre di concretizzare per poter capire il concetto, non hanno concetti astratti, nella Bibbia ebraica, nell'Antico Testamento, nella mentalità dell'Antico Testamento non c'è un concetto astratto, per cui per dire verità, e loro dicono appunto la parola emet, che ha a che fare con un terreno solido, cioè dove tu ci puoi camminare e cammini. Quando si dice il Signore è la roccia di salvezza, cioè la roccia è, no, l'esperienza della montagna, no? Cioè si va in montagna, quando c'è la roccia si cammina bene, quando la roccia è friabile, no? È falsa, cioè nel senso che tu ci metti il piede e magari vai giù. E allora se le vostre parole sono solide e così non morirete. Notate, no? C'è un cammino in cui si cercano parole vere, affidabili, che portino alla vita. Parole vere, affidabili, che portino alla vita. E così fecero, essi annuirono. Si dissero, vedete, accolgono senza discutere, e si dissero l'un l'altro, certo su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché abbiamo visto con quale angoscia ci supplicava e non l'abbiamo ascoltato. Per questo ci ha colpiti questa angoscia. Interessante, no? Che in questa vicenda torni fra i fratelli il fatto di dire questo ci sta capitando perché abbiamo fatto così a nostro fratello. Immediatamente, esternamente, non c'è relazione, no? Immediatamente. Loro non hanno riconosciuto Giuseppe, no? Però è come, no, l'esperienza che anche noi tante volte si può fare, no? Cioè che il male torna, attenzione, non è da prendere in termini deterministici, no? Cioè, però più sapienziali. In tante sapienze, no? Si dice anche in quella cristiana, cioè che il male fatto prima o dopo ti torna indietro. Prima o dopo ti torna indietro. E notate, lo stesso dice, ci ha colpiti, per questo ci ha colpiti questa angoscia, perché noi abbiamo visto l'angoscia di nostro fratello che ci supplicava e non l'abbiamo ascoltato. Ricordate che in quella, qui viene fuori qualche elemento che nel racconto del capitolo 37 non veniva fuori, cioè di Giuseppe non c'era stato detto niente, no? Delle sue grida, no, niente. Qui sono loro che ci lasciano intravedere, no? Quello che può essere stato l'angoscia e il grido di Giuseppe che loro non hanno ascoltato. E allora in qualche modo, no, che questo torna. E allora dice Ruben prese a dire: non vi avevo detto io non peccate contro il ragazzo? Ma non mi avete dato ascolto. Ecco, ora ci viene domandato conto del suo sangue. È interessante, Ruben prese a dire, letteralmente Ruben testimoniò contro di loro. Cioè, in qualche modo Ruben si smarca, no? Cioè, come dire, vi ricordate? Io ve l'avevo detto, ed è vero, no? Anche se naturalmente sappiamo che ci eravamo fermati su quelli che potevano essere le reali motivazioni di Ruben, che diceva non uccidetelo, no? E voleva riportarlo da suo padre. Però ricordate che nel capitolo precedente c'era stata anche tutta una vicenda, nel senso che Ruben era andato a letto con una delle schiave della madre, e quindi c'era stato un incesto, era considerato, no? Di fatto questo, allora il voler recuperare agli occhi del padre, no? E non si accorgevano che Giuseppe li capiva, dato che tra lui e loro vi era l'interprete. È interessante questa cosa dell'interprete che Giuseppe lascia, era lì probabilmente ufficialmente, no? Rispetto a queste popolazioni altre straniere che venivano, e che lui lascia, che gli permette naturalmente di poter capire senza far capire di capire, e questo è. E dall'altra parte l'interprete dice anche il mediatore, il mediatore, come dire, anche in questi cammini di elaborazione di distanze, di fratelli, di riconciliazione, no, c'è bisogno di una figura che si metta in mezzo. Questo mi fa ricordare che nelle beatitudini, quando ricordate in Matteo si dice beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati, eccetera, eccetera, e un gesuita, Pino Stancari, commentando questo brano usa un'espressione che mi piace, no? Per dire in maniera più semplice o immediata gli operatori di pace. Gli operatori di pace sono coloro che si mettono in mezzo. Sono coloro che si mettono in mezzo. No, fra i due contro sono coloro che si mettono in mezzo per tentare, no? Di riconciliare. Allora egli andò in disparte e pianse. E tornerà più volte, ed è anche molto bello, molto umano questo, possiamo pensare, questo peso affettivo, questa situazione, no, di ritrovarsi sti fratelli, di dover in qualche modo, no, scegliere di non farsi riconoscere subito, ma di anche di saggiare dove sono. Perché sono i suoi fratelli che lo hanno venduto, sono i suoi fratelli che in qualche modo lo hanno, no? Se li ritrova, e allo stesso tempo il tentativo di vedere a che punto si è. E poi anche il commentatore che leggo, eccetera, lui dice effettivamente anche questa cosa del fratello, di andare e tornare col fratello, è per Giuseppe un test che non l'hanno ammazzato o venduto come lui. Perché ai suoi occhi le parole dei fratelli, no, non sono vere, immediatamente, no? Lui deve assaggiarle, deve provarle e deve provare che se quel fratello che non c'è, e loro dicono che è rimasto dal padre, vedendo i precedenti, se stanno dicendo il vero oppure l'hanno venduto, l'hanno ammazzato, no? L'hanno in qualche modo, no? Lui deve provarli. Ecco, no? E deve provare che sono capaci finalmente di dire parole vere, affidabili e di fraternità. Per cui, ecco, questo andare in disparte pianse. Poi tornò e parlò con loro. Scelse tra loro Simeone e lo fece incatenare sotto i loro occhi. Quindi Giuseppe diede ordine di riempire di frumento i loro sacchi, di rimettere il denaro di ciascuno nel suo sacco, di dare le loro provviste per il viaggio. E così venne fatto. Sceglie Simeone, quindi alla fine, ricordate, aveva detto uno rimarrà in prigione e gli altri andranno. Sceglie Simeone, e era il secondogenito Simeone, Ruben è il primo. Varie interpretazioni, un'interpretazione che vi propongo, che trovavo, è perché il nome Shimon ha a che fare con la stessa radice di Shama, che significa ascoltare. Cioè come questa vicenda si giochi su un ascolto, no? Che sia un ascolto vero di una parola dell'altro, che sia un vivere quella parola, che sia un relazionarsi a quella parola, e probabilmente ecco, la scelta cade su di lui perché anche il nome in qualche modo lo indica. E poi attenzione a questo fatto che da ordine di riempire di frumento, però di rimettere il denaro. Di per sé loro il denaro l'avevano portato e l'avevano dato per avere il frumento, ma lui decide di far mettere nei loro sacchi anche il denaro. Attenzione a questo denaro che tornerà. Essi caricarono il grano sugli asini e partirono di là. Ora, in un luogo dove passavano la notte, uno di loro aprì il sacco per dare il foraggio all'asino e vide il proprio denaro alla bocca del sacco. Disse ai fratelli, «Mi è stato restituito il denaro. Eccolo qui nel mio sacco». Allora si sentirono mancare il cuore e tremanti si dissero l'un l'altro, «Che mai questo che Dio ci ha fatto?». Notate, il narratore ci dice lo sbigottimento, no? Cioè, loro i soldi le avevano dato, cioè avevano preso il grano, uno è andato un attimo a vedere e si trova, no, i soldi. E dice, no. E allora, notate, fra l'altro sono in uno sbigottimento, quello che sta accadendo naturalmente li, no, li mette in un'apprensione. E poi questo fatto di Dio, che Dio ci ha fatto. No? Cioè come qualcosa di misterioso che ci sta accadendo, qualcosa di misterioso che non riusciamo a spiegarlo e quindi in qualche modo Dio lo sa, noi non è nelle nostre mani ma è nelle mani di Dio. Arrivati da Giacobbe, loro padre, nella terra di Canaan, gli riferirono tutte le cose che erano loro capitate. Vedete, loro tornano ma hanno un problema. Il problema qual è? Di convincere Giacobbe a lasciar partire Beniamino, che non è per niente scontato, no? Ricordate, Giacobbe si è legato a Beniamino, era prima legato a Giuseppe, Giuseppe è perso, si lega a Beniamino, non l'ha lasciata andare, adesso loro devono convincere il padre a lasciare andare Beniamino per salvare il loro fratello, E quindi non è per niente semplice. E allora vedete, loro arrivano e dicono le cose. Quell'uomo, che è il signore di quella terra, vedete, non sanno chi è un uomo che è il signore, e ci ha parlato duramente, ci ha trattato come spie del territorio. Gli abbiamo detto, noi siamo sinceri, siamo onesti, non siamo spie, noi siamo 12 fratelli, figli dello stesso padre, uno non c'è più. E il più giovane è ora presso nostro padre nella terra di Canaan. E ricordate, stanno dicendo un po' quello che lì hanno detto in maniera, no? E c'è sempre questo ricordo del siamo 12, uno non c'è, e naturalmente non si dice perché non c'è, loro 10 lo sanno perché non c'è, ma non si può dire. come dire, il fratello che è stato rimosso e che allo stesso tempo sta muovendo tutte queste vicende, no? Interessante, qui si potrebbe fare, non sono io quello adatto, perché non ne sono capace, si potrebbe fare anche una lettura tutta psicologica, no? Cioè nel senso che le nostre rimozioni, che da una parte mettiamo via e che poi sono sempre potenti tante volte, le rimozioni che operano nella nostra vita, non risolvi rimuovendo, rimane presente, rimane qualcosa che è una forza. E dice, uno non c'è più, il più giovane ora presso nostro padre nella terra di Canaan, ma quell'uomo, ma l'uomo, signore di quella terra, di nuovo, ci ha risposto, mi accerterò se voi siete sinceri in questo modo. Lasciate qui con me uno dei vostri fratelli, prendete il grano necessario alle vostre case e andate. E, attenzione, ancora una cosa che non ho detto prima, ma mi sembra importante dirla. Questa cosa del denaro che viene ridata può significare anche da parte di Giuseppe il dire il debito non è chiuso. Il debito non è chiuso. Cioè, se da una parte voi avete pagato, uno dice, siamo a posto, non stiamo a posto. C'è un debito aperto, che è un debito di fraternità. E quindi anche questa cosa del denaro può essere un segno, no? Che Giuseppe sta in questo cammino, no? Mandando. E allora dice appunto, mi accerterò se voi siete sinceri in questo modo, lasciate qui con me uno dei vostri fratelli, prendete il grano necessario alle vostre case e andate. Voi conducete il vostro fratello più giovane, così mi renderò conto che non siete spie, ma che siete sinceri. Vedete, se siete onesti, il fratello tornerà. Se siete veri e onesti, affidabili, il fratello tornerà. Si ritornerà alla fraternità. Sia il fratello che, no, adesso è prigioniero, sia quello che deve andare per tirar fuori, no? E sia anche quell'altro che si pensa al sepolto sotto una pietra. E allora dice, io vi renderò vostro e voi potrete circolare nel territorio, commerciare nel territorio. E notate, Giacobbe tace, non si dice una risposta di Giacobbe. Ancora questa patologia della comunicazione, no? All'inizio è Giacobbe che parla, i figli non dicono niente, adesso sono i figli che parlano e Giacobbe tace. Perché tace Giacobbe? E perché non vuol mandar via, già lo vedremo, no? Il figlio Beniamino. Cioè, vedremo. Mentre svuotavano i sacchi, ciascuno, all'inizio era uno soltanto che aveva aperto il sacco, no? Adesso ciascuno si accorse di avere la sua borsa di denaro nel proprio sacco. Quando essi e il loro padre videro le borse di denaro, furono presi da timore. E il loro padre Giacobbe disse, voi mi avete privato dei figli, Giuseppe non c'è più, Simeone non c'è più e Beniamino ve lo volete prendere, tutto ricade su di me. È interessante, il denaro c'è il grano, e che cosa viene in mente a Giacobbe? Che voi avete venduto Simeone, mi avete ingannato, perché se portate il grano, no? E portate anche il denaro, questo grano con qualche altra cosa l'avete portato, no? E che cosa non c'è che può far venire subito in mente a Giacobbe quello che può essere stato il prezzo della Simeone. È terribile, eh? Cioè, vedete come è terribile che un padre dica questo ai figli? I figli dall'altra parte ne hanno messo di dolore sul padre, no? Cioè, come ci si può fare del male in una famiglia? Come ci si può fare il male tra figli, genitori, no? E allora il padre che dice questo, cioè voi mi avete Giuseppe, no? Che siete tornati senza di lui, adesso siete andati, Simeone non è tornato, adesso mi volete prendere anche Beniamino? No? Dice, tutto ricade su di me, avete fatto soffrire me, avete fatto soffrire me. Allora Ruben disse al padre, farai morire i miei due figli se non te lo ricondurrò, affidalo alle mie mani e io te lo restituirò. Ruben si butta avanti, no? C'è un po' la coscienza, e poi vuole, è il primo figlio, vuole, spera di riconquistare l'affetto del primo figlio, e dice, guarda, se non te lo ricondurrò, no? Cioè, ammazza i miei due figli. Cioè, interessante perché come può essere consolazione la vendetta? Come può essere consolazione la vendetta? Qui è forse la sua, no, questa cattiva coscienza, forse quello che senso di colpa che gli fa dire questo, no? Cioè, che infatti non porta a niente, perché, ma gli rispose, il mio figlio non andrà laggiù con voi, perché suo fratello è morto ed egli è rimasto solo. Se gli capitasse una disgrazia durante il viaggio che voi volete fare, fareste scendere con dolore la mia canizia negli inferi. Allora vedete, se da una parte è comprensibile, no, il figlio di Rachele, il figlio che gli ricorda Rachele, Giuseppe non c'è più, eccetera, dall'altra parte vedremo, c'è anche in questo non voler lasciare andare il figlio, no, una problematica che ogni genitore ha nei confronti dei figli, cioè quello di lasciarlo andare, quello di lasciarlo andare, cioè di una bramosia e di un possesso che, come dire, a cui tutti noi dobbiamo cercare poi di confrontarci e superarlo, e chi ci invita, cioè che ci spinge a possedere quello che poi sia di più caro, quello che naturalmente il figlio significa, no? Nella continuazione di una vita, eccetera, eccetera. Vedremo che Giacobbe, anche lui deve fare un cammino. Devono fare cammino i 10. Giuseppe ne ha fatto di cammino, Giuda ne ha fatto di cammino, anche Giacobbe deve fare un cammino, perché deve lasciarlo andare, fidandosi dei suoi altri figli, anche questo sarà la, fidandosi dei suoi altri figli, però per il momento no, per il momento tenta di resistere, vedete, colpevolizzando gli altri, e tenta di rimanere legato al punto di tenere stretto la sua consolazione. Però, capitolo 43, la carestia continuava a gravare sulla terra. Questa carestia è lunga, non finisce, e quando ebbero finito di consumare il grano che aveva portato dall'Egitto, il padre disse a loro, tornate là e acquistate per noi un po' di viveri. Vedete, no, è di fronte alla morte che si preannuncia perché non c'è più grano, non c'è più da mangiare, Giacobbe torna a dire ai figli, tornate, tornate lì. E Giuda, ma Giuda gli disse, quell'uomo ci ha avvertito severamente, non verrete alla mia presenza se non avrete con voi il vostro fratello. Se tu sei disposto a lasciar partire con noi il nostro fratello, andremo laggiù e ti compreremo dei viveri. Ma se tu non lo lasci partire, non ci andremo, perché quell'uomo ci ha detto, non verrete alla mia presenza se non avrete con voi il vostro fratello. Vede, Giuda è molto diretto, affronta suo padre e gli dice la verità. Cioè gli dice, noi non possiamo tornare se non con Beniamino. Ora, se tu sei disposto a lasciar partire con noi il nostro fratello, e di per sé sarebbe anche a lasciar andare, si potrebbe anche tradurre a liberare, a liberare. È interessante, no? Questa c'è un'opera di liberazione verso i figli che ogni genitore, ogni padre, ogni madre è chiamata a compiere, no? Liberazione da tante cose e da se stessi. E da se stessi, per lasciarli andare, con fiducia, con gli altri, con gli altri, con gli altri figli, ma lasciarli andare. Per cui gli dice, guarda, è così, se non vuoi morire, se non vuoi morire, E non è legato solo al grano, ma a una morte di relazioni che poi non diventano patologiche, diventano, e a volte le vediamo, no? In relazioni di padre, figli, no? Eccetera, che non tagliano mai il cordone ombelicale, che diventano patologiche e mortifere. E allora dice, se vuoi vivere, tu vuoi vivere e far vivere noi, devi lasciare andare con noi il nostro fratello. E Israele allora dice, notate Israele, prima si parlava di Giacobbe, il narratore dice Israele, significa che c'è un passaggio anche in lui, no? Ricordate Israele è quel nome che lui riceve dall'angelo, no? Nella lotta, quella notte importante di notte, no? Legato a una promessa. E quindi è come se lui assume quella promessa, no? E dice, perché mi avete fatto questo male? Far sapere a quell'uomo che avevate ancora un fratello. Vedete, cerca, assume la promessa, ma cerca di resistere ancora, no? E dire, ma perché gli avete detto che avevate un fratello? E risposero, quell'uomo ci ha interrogati con insistenza intorno a noi e alla nostra parentela. È ancora vivo vostro padre? Avete ancora qualche altro fratello? E noi abbiamo risposto secondo... Non è andata proprio così, vi ricordate? Cioè, non è andata proprio così. Nel senso che lui ha detto, lui si rispia. Ha detto, no, noi siamo 12 figli, abbiamo di un solo padre, eccetera, eccetera. Uno è con noi, no? Però vedete, no? La coscienza non è sempre a posto ancora, no? Per cui gliela raccontano in un certo modo, dicendo, cioè interrogati con insistenza. E noi abbiamo risposto secondo queste domande. Come avremmo potuto sapere che egli avrebbe detto conducete qui vostro fratello? Giuda disse a Israele suo padre, lascia venire il giovane con me. Prepariamoci a partire per sopravvivere e non morire. Noi, tu e i nostri bambini. Io mi rendo garante di lui. Dalle mie mani lo reclamerai. Se non te lo ricondurrò, se non te lo riporterò, io sarò colpevole contro di te per tutta la vita. Se non avessimo indugiato, ora saremmo già di ritorno per la seconda volta. Ed è sempre Giuda, no? Che in qualche modo, vedete, Giuda capisce suo padre, perché ha vissuto un'esperienza simile, il padre. Ricordate, dove lui non voleva lasciare andare via il suo ultimo figlio. Sela, vi ricordate che doveva sposare Tamar, no? E lui non, per paura, no? Era entrato nella menzogna e non voleva lasciare andare via, soltanto quando alla fine lo lascerà andare in qualche modo, no? Aiutato da Tamar, lui verrà alla vita, no? E allora in qualche modo lo capisce, allora da padre a padre, e figlio, ma anche adulto, il padre gli dice guarda lascialo andare. E lascialo venire con me. Io mi faccio garante. Io mi faccio, è interessante in ebraico, custode. Vi ricordate che c'era un altro che aveva detto no, io custode del mio fratello? Assolutamente, chi era? Caino. È proprio il contrario di Caino, no? Che ha detto io non sono il custode del mio fratello. Lui dice io sono custode. Lo custodisco io, mio fratello, e mi faccio garante, e mi metto come pegno nelle tue mani. Se non te lo riporterò, io sarò colpevole. E allora Israele, loro padre, rispose, se è così, è interessante che quando più volte torna se è così, in ebraico questa espressione se è così si potrebbe tradurre se è onesto. È come dire, se è onesto quello che dici, se la tua parola è onesta, ricordate, ritorna sempre, no? Questa cosa di una parola onesta, veritiera, se è così, se è onesto il vostro parlare, fate pure. Mettete nei vostri bagagli i prodotti più scelti della terra e portateli in dono a quell'uomo, un po' di balsamo, un po' di miele, resina e laudano, pistacchi e mandorle. Prendete con voi il doppio del denaro. Così porterete indietro il denaro che è stato rimesso nella bocca dei vostri sacchi. Forse si tratta di un errore. Prendete anche vostro fratello, partite e tornate da quell'uomo. Dio onnipotente vi faccia trovare misericordia presso quell'uomo, così che vi rilasci sia l'altro fratello sia Beniamino. Quanto a me, una volta che non avrò più i miei figli, non li avrò più. E li lascia andare, anche se naturalmente con fatica, e l'ultima espressione è un lamento, no? E allora dire, sti figli non li avrò più, no? Se è così, amen, li perderò tutti. Dall'altra parte è anche quello che il superamento della bramosia porta, cioè che da una parte è vero che lasciandoli andare non sono più figli come erano prima quando erano legati, rimangono figli ma sono altro, sono fratelli, cioè nel senso che poi nella vita, loro crescendo, la relazione tra padre e figlio, rimangono padre e figli, però in qualche modo, no? Sei sempre più da adulti ad adulti. E poi c'è una fase nella vita in cui poi, no, con l'anzianità dei genitori si diventa così, no? Cioè, quindi si cambia un po' le cose. Ma in qualche modo è vero che a un certo punto non sono più figli. Ecco, tutto quello che dicevo, no? Sono sempre figli. Ma in un altro modo, nuovo. Nuovo. E allora dice, andiamo verso la fine, ma attenzione anche a questa cosa del denaro, che torna di nuovo, portate il doppio perché quello dovete restituire, no? Si è capito come mai. E allora dice, gli uomini presero dunque questo dono e il doppio del denaro, e anche Beniamino si avviarono, scesero in Egitto e si presentarono a Giuseppe. Quando Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al maggiordomo, conduci questi uomini in casa, macella quello che occorre e apparecchia, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno. Vedete, Giuseppe ha avuto tutto il tempo per preparare il ritorno, che sperava, non era sicuro, perché, come dire, questo era un test per vedere se loro veramente dicevano la verità, e quindi allo stesso tempo sperando si è preparato, no? Per cui li accoglie come loro non si aspettavano, perché loro si aspettavano che cosa? Di arrivare lì, far vedere al funzionario il loro fratello, liberare Simeone, pagare il grano e tornarsi. E invece Giuseppe li accoglie nella casa. Dice al maggiordomo, prepara. Quell'uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e introdusse quegli uomini nella casa di Giuseppe. Ma essi si spaventarono, perché venivano condotti in casa di Giuseppe e si dissero, a causa del denaro rimesso l'altra volta nei nostri sacchi, ci conducono là per assalirci, piombarci addosso e prenderci come schiavi con i nostri asini. Vedete, no? I sensi di colpa naturalmente generano fantasmi. Fantasmi, paure che vengono, no? Per cui questo cambiamento di andare nella casa naturalmente fa pensare al peggio, addirittura di diventare schiavi loro con i loro asini. Allora si avvicinarono al maggiordomo della casa di Giuseppe e parlarono con lui all'ingresso della casa e dissero, perdona mio signore, noi siamo venuti già un'altra volta per comprare viveri. Quando fummo arrivati a un luogo per passarvi la notte, aprimo i sacchi ed ecco il denaro di ciascuno si trovava nella bocca del suo sacco, proprio il nostro denaro col suo peso esatto. Noi ora l'abbiamo portato indietro, per acquistare i viveri abbiamo portato con noi altro denaro. Non sappiamo chi abbia messo nei sacchi il nostro denaro. Vedete come il narratore si dilunga talmente, no, su questa, come dire, giustificazione, no, cioè dire com'è accaduto questa cosa del denaro, no, che era stato ritrovato, eccetera. Ma quelli disse, state in pace, non temete. Il vostro Dio e il Dio dei vostri padri vi ha messo un tesoro nei sacchi. Il vostro denaro lo avevo ricevuto io, e condusse loro Simeone. Ricordate che loro, quello lì, quando aveva trovato il, no, uno di loro che aveva trovato il denaro, aveva detto, aveva citato Dio, no? E il maggiordomo lo riprende, no? Quasi come a dire che in questo mistero che voi non state comprendendo, no? C'è qualcuno che vi sta accompagnando, che è il vostro Dio, e che non è da temere. Ci fermiamo qui, perché come vedete i versetti sono densi, riprendere la prossima volta, credo che tra la prossima volta, non so se riesco a finire la prossima volta, ma la prossima e l'altra, sicuramente chiuderemo il racconto. E niente, poi vediamo, pensavo appunto di proporvi un cammino biblico, anche un po' di riflessione un po' teologica sull'Eucarestia, decisamente pensavo questo perché penso che può essere un po' vedere le radici bibliche e poi vedere un po' l'evoluzione della celebrazione eucaristica fino a noi, quindi sarà un po', vedremo quanti incontri, non so dire quanto. Bene, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.